ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è. Il settimo capitolo, la conoscenza dell'assoluto. Il verso numero 16. Verso numero 16. Chaturvida bhajante mam Chaturvida bhajante mam Chaturvida bhajante mam
Chaturvida bhajante mam
Chatur
Jana
Sukritino
Arjuna
Jana Sukritino
Arjuna
Jana Sukritino
Arjuna
Arto Jigyasur
Artarti
Arto Jigyasur Artarti
Arto Jigyasur Artarti
Arto Jigyasur Artarti
Gyani
Cha
Bharatarshava
Gyani Cha Bharatarshava
Gyani Cha
Bharatarshava Chaturvida bhajante mam
Chaturvida bhajante mam
Jana Sukritin Arjuna
Jana Sukritin Arjuna
Arto Jigyasur Artarti
Arto Jigyasur Artarti
Gyani Cha Bharatarshava
Gyani Cha Bharatarshava
Chaturvida bhajante mam
Chaturvida bhajante mam
Jana Sukritin Arjuna
Jana Sukritin Arjuna
Arto Jigyasur Artarti
Arto Jigyasur Artarti
Gyani Cha Bharatarshava
Gyani Cha Bharatarshava
Chaturvida
Chaturvida
Quattro tipi di
Bhajante
servono
mam
me
jana
persone.
Sukritina
coloro che sono virtuosi
Arjuna Arta
l'infelice
Jigyasu
il curioso
Artarti
colui che aspira ai guadagni materiali
Gyani
colui che conosce la realtà delle cose
Cha
anche
Bharatarshava
o Arjuna
il più grande
tra i discendenti di Bharata. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. O migliore di Bharata, quattro tipi di uomini virtuosi mi servono con devozione: l'infelice, il curioso, L'uomo che cerca la ricchezza è colui che desidera conoscere l'assoluto. I virtuosi, al contrario delle persone atee descritte nel verso precedente, aderiscono rigidamente ai principi regolatori enunciati nelle scritture, all'insieme delle leggi sociali e morali, e sono, a diversi livelli, devoti del Signore Supremo, da cui il loro nome di Sukritina. Invece gli altri sono Duskritina, al contrario, Duskritina, invece Sukritina. Sono classificati in quattro gruppi: coloro che sono infelici, coloro che hanno bisogno di denaro, coloro che manifestano una certa curiosità e coloro che ricercano la verità assoluta. Tutti, in condizioni diverse, avvicinano il Signore Supremo per servirlo, ma nessuno lo fa con purezza, perché in cambio della loro devozione cercano di soddisfare alcuni desideri. La devozione pura, invece, è priva di ogni aspirazione e desiderio personale. Il Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11 la definisce in questo modo: Anyabhilashita Shunyam Jnana Karmadhyana Navritam Anukuliena Krishnanu Shilanam Bhakti Ruttama. Si deve servire il Signore Supremo Sri Krishna con un amore e una devozione tutta spirituale, senza mischiarvi motivi che nascano dall'interesse personale o dalla speculazione intellettuale, e senza cercare alcuna ricompensa materiale. Questo è il puro servizio devozionale. Quando i quattro tipi di uomini che vengono al Signore per servirlo si purificano completamente a contatto con un puro devoto, diventano anche loro puri devoti. Per i miscredenti è molto difficile servire il Signore perché sono egoisti, sregolati e non si propongono fini spirituali. Tuttavia, se avvicinano un puro devoto, anche essi possono diventare puri devoti del Signore. Gli uomini, presi dagli atti interessati, talvolta si avvicinano al Signore quando la sfortuna si abbatte su di loro. Entrano allora in contatto con i puri devoti e, nella loro infelicità, adottano il servizio di devozione. Anche coloro che sono delusi da tutto si avvicinano talvolta ai puri devoti e cominciano a interrogarsi su Dio. Anche i filosofi aridi, poiché frustrati nelle loro ricerche, si interessano qualche volta a Dio e cominciano a servirlo. Superano allora la conoscenza del Brahman impersonale e del Paramatma situato nel cuore di ognuno, per giungere a concepire la forma personale di Dio per la grazia del Signore e del suo puro devoto. Quando poi gli infelici, coloro che hanno bisogno di denaro, coloro che sono animati dalla curiosità e coloro che ricercano la conoscenza sono liberati da ogni desiderio personale e realizzano pienamente la differenza tra il guadagno materiale e il progresso spirituale, diventano anche loro puri devoti. Ma finché non hanno raggiunto la purezza, pur servendo il Signore, continuano ad impegnarsi in attività interessate a ricercare la conoscenza materiale, a prediligere qualche altro scopo. È dunque necessario eliminare questi ostacoli se si vuole raggiungere la devozione pura. Chaturvida bhajantimam jana sukritinor juna arto jigyasur artarti gyani cha bharatarshaba. Potete ripetere con me? O migliore dei Bharata.
O migliore dei Bharata.
Quattro tipi di uomini virtuosi,
quattro tipi di uomini virtuosi
mi servono con devozione:
l'infelice,
il curioso, L'uomo che cerca la ricchezza,
l'uomo che cerca la ricchezza
è colui che desidera conoscere l'assoluto. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Guravani Piacerine Nirvisesa Sunyavadi Paschati Adesha Tarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Shivasadi Gora Bhattavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jagat Guru Shila Prabhupada Ki Jai. Chaturvida. Quattro tipi di persone. Nel verso precedente Krishna ha descritto le persone che non sono virtuose. Nel verso precedente recita Namam duskritunam muda prapadyante naradama mayaya paritya jnana asuram bhava mashrita. Gli stolti, gli ultimi tra gli uomini, coloro la cui conoscenza è rubata dall'illusione e coloro che hanno una natura atea e demoniaca, questi miscredenti non si abbandonano a me. Mentre invece adesso descrive i quattro tipi di persone virtuose. E nelle quattro tipi di persone virtuose inserisce anche i curiosi e le persone che cercano benefici materiali. I curiosi sono coloro che cercano i benefici materiali, perché sono virtuosi. E gli infelici, coloro che soffrono. Le persone che soffrono, le persone curiose, le persone che cercano il denaro, la ricchezza, e poi coloro che cercano la verità assoluta. Coloro che cercano la verità assoluta, un pochino si riesce a capire che sono virtuosi. Però i curiosi, perché i curiosi sono virtuosi? Coloro che soffrono, come se soffrono sono virtuosi? Tutti soffrono, giusto? Coloro che cercano benefici materiali, che cercano il denaro addirittura. Prabhupada qui nel commento poi definisce coloro che cercano il denaro. Sono virtuosi perché si rivolgono a Krishna. Il curioso è virtuoso perché la sua curiosità in qualche modo lo avvicina a Krishna. Spesso incontriamo per strada le persone curiose che ci fanno delle domande di questo tipo. Cos'è quello? Questo segno che avete sulla fronte? Perché siete tutti rasati e avete il codino dietro? Perché siete vestiti così? Perché cantate Hare Krishna? Perché? Ah. Perché siete vegetariani? Perché avete questi altari con tutte queste forme sull'altare? Perché quella signora di prima stava offrendo incenso, faceva quelle cerimonie, muoveva le mani così con l'incenso, con i fiori? Perché? Sono curiosi. Però questa curiosità li spinge verso Krishna, per soddisfare la loro curiosità. Non vanno verso Krishna perché hanno il desiderio di servire Krishna, perché si sentono attratti dalla devozione verso l'anima suprema, verso il Signore Supremo. No, sono curiosi, semplicemente curiosi. Perché? Perché quello? Perché questo? Perché quel segno? Perché il vestito? Perché siete vestiti alcuni di bianco, alcuni di arancione? Perché lui è tutto rasato, lui invece ha i capelli un po' più lunghi. E quindi, rispondendo a queste domande, i devoti gli passano informazioni trascendentali, perché tutto riguarda Krishna. Nella coscienza di Krishna, nei devoti tutto riguarda Krishna, il vestito riguarda Krishna, l'abito, l'aspetto, i capelli rasati, il codino, il segno sulla fronte, tutto riguarda Krishna, l'altare, le cerimonie, come quella che stava facendo quella signora prima, tutto riguarda Krishna. Quindi, poiché si avvicinano a Krishna, sono virtuosi. In qualche modo o hanno accumulato o stanno accumulando con questa curiosità delle virtù, perché la virtù più grande è proprio questa, quella di avvicinarsi a Krishna. Questa è la più grande virtù, quella di avvicinarsi a Krishna. Krishna è la suprema personalità di Dio. Krishna non è un dio indiano di una religione indiana. Krishna è Sarva Karana Karanam, la causa di tutte le cause, la fonte da cui tutto ciò che esiste emana e che tutti mantiene e che tutto sostiene. Questo è Krishna. Krishna, la suprema personalità di Dio, non è relegato soltanto a una religione, a un tipo di fede. Quindi chiunque è virtuoso si avvicina alla fonte di tutto, si avvicina alla causa di tutte le cause. Questa è la più grande delle virtù. E quindi anche il curioso è da considerarsi virtuoso. E poi chi soffre, quando uno soffre, è virtuoso perché si rivolge a Krishna. Ti prego, aiutami, Signore mio, aiutami tu. Quando una persona è malata, specialmente se è colpito da una malattia grave, terminale, Signore mio, aiutami tu. Quando è in una situazione di stress e di sofferenza, Dio mio, tirami fuori di qua. Quando è un momento di pericolo, c'è sopra un aereo che sta precipitando, tutti pregano, anche gli atei pregano quando sono su un aereo che sta precipitando. Anche coloro che si dichiarano miscredenti o atei, se sono su un aereo che sta precipitando, tutti, Signore mio, Signore, e tutti pregano. Quindi sono da considerarsi virtuosi, perché si rivolgono a Krishna, perché in qualche maniera prendono rifugio in Krishna. Si rivolgono a Krishna per mitigare o eliminare le loro sofferenze, quindi sono da considerarsi virtuosi e non demoniaci, virtuosi. Così come anche le persone che cercano benefici materiali, denaro, sono da considerarsi virtuosi perché si avvicinano a Krishna. Ti prego, fai che mi aumenti uno stipendio. Ti prego, fai che vinca il tuo calcio, fai che vinca, ti prego. Ti prego, mandami bene questi affari. Vanno, fanno la donazione, perché sanno che se io do qualcosa al Signore Supremo, così avrò in cambio sarò oggetto del suo ben volere. E dicono, lassù più ne contano e meglio è, di opere buone, di offerte. Quindi comunque, per aumentare il loro patrimonio, si rivolgono a Krishna. Per migliorare la loro condizione di vita materiale, la loro opulenza, si rivolgono a Krishna. Sanno che se loro offrono, poi in cambio prendono il beneficio. Sono da considerarsi persone pie, fanno atti pii, quindi sono virtuosi anche loro, anche se così è una prima impressione, possono sembrare semplicemente persone interessate, però sono virtuosi. Questa è la virtù materiale. La natura materiale manifesta tutto ciò che vediamo e influenza tutto ciò che esiste con queste tre caratteristiche particolari: la virtù, la passione e l'ignoranza, mischiate fra di loro, come tre colori mischiati fra di loro producono tutte le varietà dei colori che esistono. Queste tre influenze della natura materiale mischiate fra di loro producono tutte le condizioni dell'esistenza materiale. Quindi quando qualcuno si rivolge a Krishna anche per interessi materiali, comunque si enfatizza l'influenza della virtù e quindi diventano virtuosi, perché in qualche modo si stanno spostando sempre di più sotto l'influenza della virtù. Capito? E poi c'è colui che è alla ricerca della conoscenza. Lui può sembrare non interessato, differente dagli altri, ma in effetti anche lui è interessato, cerca la conoscenza. Quindi si rivolge a Krishna per cercare di capire qual è la causa di tutte le cause, che c'è dietro a tutto, qual è la fonte originale di cui emana tutto ciò che esiste. Quindi anche loro sono virtuosi, perché questa ricerca della conoscenza risposta verso l'influenza della virtù e verso Krishna. Ora, in effetti, in ognuno sono tutti e quattro questi aspetti mescolati fra di loro, perché in un certo senso anche chi cerca conoscenza vuole migliorare la propria condizione, e poi questo fatto di essere in ignoranza gli causa un certo tipo di sofferenza comunque, che si vuole, da cui vuole uscire. Però c'è più enfasi verso l'uno o l'altro aspetto, e quindi possiamo dividerli in queste quattro categorie. In ogni caso, quello che succede è questo, poi, normalmente, che il curioso, quando ha soddisfatto la propria curiosità, va bene, e se ne va. Non sai il segno sulla fronte? Questo segno sulla fronte significa, indica che tutto il nostro corpo è un tempio dove risiede Krishna, al servizio di Krishna. Perché nel cuore c'è l'anima, che sarei io, e c'è anche Krishna, che è l'anima suprema. Quindi questo corpo è un tempio come questo, c'è Krishna, ci siamo anche noi. Quindi questo segno indica che il nostro corpo è un tempio dove risiede Krishna, al servizio di Krishna. Ah, bene. E perché alcuni sono vestiti di bianco e altri di arancione? Perché coloro che sono vestiti di bianco sono, è per indicare coloro che sono appena arrivati, oppure che sono sposati, che hanno una famiglia. Gli altri vestiti d'arancione sono gli studenti celibi, oppure sono i sannyasi, coloro che hanno abbracciato l'ordine della rinuncia e hanno abbandonato la vita sociale completamente. Interessante. Vabbè. E perché siete vegetariani? Ma noi non siamo proprio vegetariani, noi siamo vegetariani perché Krishna è vegetariano. Siccome il devoto prende soltanto quello che Krishna gli dà, allora prima offre tutto a Krishna e poi prende quello che Krishna gli dà indietro, che viene considerato la misericordia di Krishna, perché poi entrando in contatto con Krishna diventa krishnizzato, quindi si chiama prasadam, di volta prende il prasadam. E siccome Krishna lo dice proprio lui anche nella Bhagavad Gita, pushpam patram, lui dice: chi mi offre con amore e devozione un fiore, un frutto, acqua, cioè le categorie ha stabilito, che sono le categorie di cibo vegetariano, e quindi siamo per questo vegetariani. Ah, interessante. E così via. Quando ha soddisfatto la sua curiosità, se ne va da altre parti a cercare di soddisfare altre curiosità. Poi la persona che soffre invece, lo stesso, ti prego aiutami, fai che io guarisca da questa malattia terminale, ti prometto che se guarisco poi dopo sarò tuo devoto, proprio te lo prometto. Oppure ti prego, fai che l'aereo non precipiti, fai che riprenda quota, ti prometto che se scendo da qui se ne salvo, guarda, poi verrò sempre al tempio, sempre in chiesa, sarò sempre, ti prego. Oppure ti prego, fai che no, cambi la mia condizione così degradata, io sono alcolizzato, sono tossicodipendente, fammi uscire da questa condizione e io ti prometto che farò sempre il bravo dopo. Allora Krishna dice, va bene. Si rivolgono a Krishna e Krishna dice va bene, e quindi la malattia guarisce, l'aereo non precipita, si disintossica e tutto. Però a un certo punto cominciano a pensare, beh, poi non si sta così male in questa condizione, alla fine non è così, fanno grazie Krishna, e gradualmente se ne ritornano, adesso sto bene, posso tornare a gioire. E quindi si allontanano di nuovo. Coloro che invece hanno il desiderio di aumentare il loro patrimonio e cercano benefici materiali nella forma di denaro, perché il denaro è la somma totale di tutta la gratificazione dei sensi, tutto racchiuso lì dentro. Quindi se io ho denaro posso gratificare i sensi, più denaro più gratificazione, ancora più denaro ancora più gratificazione, ancora più denaro ancora più gratificazione. Posso comprarmi la villa, posso andare alle crociera nei Caraibi, cose di questo tipo. E quindi prega Krishna, ti prego, fammi avere più denaro. Krishna dice, vuoi più denaro? Sì, va bene, ecco denaro. Vince al Totocalcio, gli aumentano lo stipendio, fa buoni affari. Poi, pieno di tutta questa ricchezza, dice grazie Krishna, grazie, e se ne ritorna a casa sua contento e felice con il bottino. Invece chi cerca la conoscenza è in una condizione più avvantaggiata da questo punto di vista, perché chi cerca la conoscenza ascolta, capisce, impara e quindi acquisisce questa conoscenza, perciò cresce come un bambino che diventa adulto, e quando ha capito non può far finta di non aver capito, può far finta con gli altri ma non con se stesso, e una volta capito capisce cos'è che deve fare e cos'è che non deve fare, e quindi agisce di conseguenza. Perciò abbandona le attività condotte all'interno dell'illusione del mondo materiale e ricomincia ad agire secondo la sua vera natura, quella spirituale, perché ha capito, e quindi ritorna, rimane nella coscienza di Cristo. È vero che anche lì c'è chi, una volta soddisfatta, una volta entrato all'interno di questa, della conoscenza che è immensa, poi comincia a avventurarsi nei vari sentieri, in tutti i dettagli, sottodettagli, e quindi si perde, perché prova il gusto della conoscenza. Spesso chi è attaccato al gusto di conoscere non vuole conoscere, perché se poi arriva a conoscere finisce il gusto, e quindi vuole rimanere sempre un po' con questo senso del mistero, chissà, no? È un eterno ricercatore, non vuole mai arrivare alla conclusione, perché lui è attaccato al gusto della ricerca. Gli scienziati materialisti moderni sembra che cerchino la conclusione, la conoscenza ultima, ma in effetti non è vero, perché se poi la trovano, prima di tutto scoprono che non sono loro Dio, che noi non siamo Dio. E questa cosa forse non è così piacevole per loro, perché essendo gli uomini gli esseri superiori del creato, lo scienziato, colui che conosce le cose così come sono, è superiore fra gli uomini, quindi è l'essere supremo. Se poi scopre che esiste Dio, che invece è lui l'essere supremo e non l'uomo scienziato, allora magari questa cosa non lo rende soddisfatto. Perciò cerca, ma non proprio con il desiderio di trovare. Vuole trovare quello che vuole lui, non vuole trovare la verità così com'è, spesso. Quindi anche lì c'è il rischio di perdersi poi. Però fra i quattro, diciamo, il prospetto migliore è quello di chi cerca conoscenza, ovvero colui nel quale l'aspetto della ricerca della conoscenza è predominante, perché una volta trovata la conoscenza è difficile non agire di conseguenza. Ma Krishna è così misericordioso, è così speciale, che comunque chiunque si avvicini a lui ha la possibilità di non ricadere indietro nell'oceano in tempesta dell'esistenza materiale. E cosa fa? Krishna fa incontrare a queste persone il puro devoto, il suo puro devoto. Il puro devoto di Krishna è una personalità particolare, non è un abitante del mondo materiale. Noi abbiamo incontrato uno, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Questo libro è uno dei libri da lui presentati dove spiega la coscienza di Krishna. Questo libro è la Bhagavad Gita così com'è. Lo ripeto spesso, ma ripetita Juvent. Bhagavad Gita così com'è. Non la Bhagavad Gita, ce ne sono centinaia di esemplari, di traduzioni, ma la Bhagavad Gita così com'è di Bhaktivedanta Swami Prabhupada è così com'è, quindi è proprio la conoscenza di Krishna così com'è, conoscere Krishna così come Krishna è. Quindi il puro devoto è una personalità particolare, non è un abitante di questo mondo materiale, è un abitante del mondo spirituale. In effetti tutte le anime che si trovano all'interno dei corpi materiali sono abitanti del mondo spirituale, come loro natura. Soltanto che in questa condizione questa natura è coperta dalle qualità della materia. Le qualità della materia che in effetti soffocano le qualità dell'anima spirituale. Nel puro devoto queste qualità non sono soffocate, sono proprio così come sono. E poiché Krishna si manifesta attraverso loro completamente nella sua piena purezza, Krishna è così attraente che il puro devoto che manifesta Krishna è così attraente che una volta entrati in contatto con lui non si può fare più a meno di lui. Questo contatto, anche solo una frazione di secondo, anche un attimo di contatto con il puro devoto di Krishna, rende l'anima spirituale desiderosa di associarsi con lui e associarsi di nuovo con Krishna. Tutti coloro che si avvicinano perché sono virtuosi, che siano curiosi, che siano pieni di seri materiali, che soffrono, che cerchino conoscenza, entrano a contatto con il puro devoto, perché Krishna gli manda il puro devoto a diventare a contatto con il suo puro devoto, e questo contatto permette anche a loro di diventare puri devoti. Il contatto con il puro devoto fa questo effetto, fa diventare puri devoti. Poi c'è un periodo di maturazione, però il contatto con il puro devoto fa diventare puri devoti. Quindi questo è un avviso per coloro che non vogliono diventare puri devoti, di non entrare a contatto con un puro devoto di Krishna, perché questo contatto, anche solo un attimo, infetta così tanto, poi si espande, questa infezione si propaga e non può più farne a meno. Quindi chi non vuole diventare puro devoto e vuole rimanere a soffrire nel mondo materiale, è sofferenza, non, è inutile tentare anche minimamente di controbattere questa affermazione. Chiunque lo fa è uno sciocco, non c'è neanche bisogno di entrare nel dettaglio. Il mondo materiale è sinonimo di sofferenza, nascita, malattia, vecchiaia e morte. Possiamo chiudere gli occhi, chiudere le orecchie, infilare la testa sotto la sabbia per non vedere il mostro che si avvicina, ma così è. Il tempo con certezza porta sempre nascita, malattia, vecchiaia e morte. Quindi pensare che questo mondo materiale non sia un oceano di sofferenza significa vivere la più grande delle illusioni. Il mondo materiale significa vivere nella coscienza materialistica, vivere all'interno del mondo materiale, ovvero pensare di essere un prodotto di questo mondo e pensare di poter fare piani per trovare una situazione, una condizione dove a un certo punto si può essere felici qua, è la più grande delle illusioni. Qui si muore. Qui, in questo mondo si muore, regna sovrana la morte, e far finta che la morte non esista per un piccolo periodo di tempo è la più grande sciocchezza che si possa fare. Perché? Perché la morte arriva, anche se uno fa finta di no. Tutto è sofferenza, tutto, nascita, malattia, vecchiaia e morte, tutto quello che c'è in mezzo. Qualche volta ci sono momenti di diminuzione di questa sofferenza, brevi, fuggevoli momenti in cui questa tensione, questa sofferenza intensa diminuisce, e noi definiamo questi momenti felicità. Come una persona a cui qualcuno sta torcendo un dito fino a fargli uscire lacrime dagli occhi, e poi allenta un pochino e fa: ah, adesso sto bene. No, poi il momento dopo ricomincia. E comunque l'assenza di sofferenza non è la felicità è piacere, è un continuo aumento, che mai diminuisce e mai si ferma, che poi è quello che tutti cercano. Perciò questo mondo materiale è un luogo pieno di sofferenza. Dovunque uno cerca, dovunque uno scava, dovunque uno si vada a nascondere, la sofferenza lo raggiunge. Perché così è. È come se prendiamo un pesce e lo tiriamo fuori dall'acqua. Dovunque il pesce vada, soffre. Può andare nelle baraccopoli di una grande città, o può andare nel castello fatato del principe azzurro, soffre. Può avere pescioline, champagne e tutto il resto, ma soffre. Può accumulare ricchezze infinite, ma soffre. Perché? Perché non respira. Perché il pesce fuori dall'acqua non respira. Quindi qualunque cosa uno faccia non sarà mai soddisfatto, sempre soffrirà. Il pesce è felice se uno lo rimette nell'acqua, perché lì respira. Così noi, che siamo anime spirituali, non siamo materia, in questo momento, essendo immersi nella materia, che non è la nostra atmosfera, non possiamo respirare. Quindi il materialista soffre. Colui che non è un puro devoto, ovvero colui che non è nella sua condizione naturale, la pura devozione è l'atmosfera dell'anima spirituale. L'anima spirituale è naturalmente un puro devoto di Krishna e vive nell'atmosfera della pura devozione. La respira continuamente. Fino a che non si ripone, non si rimette in quell'atmosfera, non sarà mai, potrà fare tutti i piani che vuole, non sarà mai felice. È inutile pianificare vivere meglio in questo mondo materiale, non è possibile. Perciò chi vuole rimanere a soffrire nel mondo materiale e non vuole tornare nella propria atmosfera originale e naturale della coscienza di Krishna, non si deve avvicinare a un puro devoto, che il puro devoto è contagioso. Anche un lavam, anche una frazione di secondo è sufficiente per infettare. Non sempre questa infezione è immediatamente evidente. Non sempre chi viene infettato se ne accorge subito. Qualcuno se ne accorge subito ed altri no. Però ormai, una volta infettato, a un certo punto si manifesta questa infezione. Questa è l'infezione che fa guarire l'infezione materiale. Quindi chiunque si avvicina, che sia curioso, che sia infelice, che cerchi i benefici materiali, che cerchi la conoscenza, Krishna gli fa incontrare il puro devoto e anche loro possono diventare puri devoti, come Prabhupada spiega nel commento qui. E per essere felici o si è completamente incoscienti, inebetiti, la felicità dello stolto, intossicato che non capisce niente, e quindi oppure si è completamente privi di ogni contaminazione materiale. In mezzo c'è solo sofferenza. Cioè, una volta capito questo, dobbiamo continuamente praticare la coscienza di Krishna per togliere ogni interesse materiale, anche questi quattro interessi che abbiamo appena menzionato, e così si ritorna a essere puri devoti. Non è difficile, basta seguire le istruzioni di un puro devoto. Questa è la differenza. Anche la persona pia, che può considerarsi devoto, se non è puro devoto non potrà mai essere completamente felice, non potrà mai essere felice. Cioè, abbandoniamo ogni piano per cercare la felicità in questo mondo. Per chi si fosse avvicinato per la prima volta alla coscienza di Krishna, sta magari adesso guardando da internet o ascoltando quello che stiamo dicendo, il presupposto è che prima si capisca bene la differenza fra noi, l'anima, il corpo, il vestito. Non è questione di fede. Noi quando parliamo di fede intendiamo di solito la fede cieca o la fede quella così, sentimento di fede, quello che sentiamo, quello che sento. Non si parla di quello. Quando si parla di conoscenza non si parla di fede. La scienza è la coscienza di Krishna, non è basata sulla fede cieca. La fede è sostenuta dalla conoscenza. L'unica fede che dobbiamo avere è che non è tutto qui, qualcosa di più deve esistere per forza. Non è possibile che la vita sia tutto qui, niente. Altrimenti non ci sarebbe la spinta, neanche. La materia da sola non ce l'ha questa spinta alla ricerca. Quindi l'unica fede che si deve avere è che c'è qualcosa oltre questo. Io non so cos'è, però ci deve essere un senso nella vita. E così Krishna ci fa incontrare il puro devoto. Ripeto, perché si fosse messo in ascolto adesso, la differenza tra l'anima e il corpo non è fede, è pure semplice constatazione dei fatti. Io non sono il corpo, non sono la mano, non sono il braccio, non sono la gamba. Infatti dico la mia mano, il mio braccio, la mia gamba, il mio stomaco, il mio cuore, il mio petto, la mia testa, le mie braccia, mie, il mio corpo. Quindi se è mio non sono io. Il corpo non pensa, non sente, non vuole, non desidera. Il corpo è il corpo, fatto di sostanze materiali. Le sostanze materiali non sono consapevoli della loro esistenza, non hanno la coscienza. Questa è l'idea più balorda e più sciocca che possa esistere, e vengono considerate grandi eruditi, insegnano nelle università questa sciocchezza immensa, questa cosa così stupida, insostenibile, che la coscienza si manifesta a un certo punto delle complessità di reazioni chimiche nella materia. è insostenibile, nessuno può sostenerlo. Provate a parlare con qualcuno che sostiene questa affermazione e vediamo se ha sostanza per, no, per poterlo dimostrare. Ma neanche, è anche illogico, parte già da una illogicità tremenda. Pensate che anche una legge, qui nel nostro mondo materiale, nella nostra società, ci sono le leggi del governo, le leggi, anche una legge può essere rifiutata se non è logica, per illogicità. C'è proprio un articolo che dice che la legge, se il presupposto non è logico, è illogico, può essere rifiutata e va cancellata. Se uno fa causa allo Stato per questa legge, lo Stato lo perde. Ne abbiamo avuto esperienza noi, per illogicità. Quindi anche una legge materiale, se non ha una forte logica che la sostiene, può essere, deve essere cancellata e rifiutata. E dov'è la logicità? Nel fatto che la vita viene dalla materia, cioè la materia che non è viva, che non possiede consapevolezza della propria esistenza, cioè coscienza significa io mi rendo conto di esistere. Dov'è la logicità nel dire che tutta questa incoscienza la mischi e la rimischi e viene fuori la coscienza? E anche contro le teorie materialistiche, come quella della teoria della quella dell'informazione, dove da un basso numero di informazioni non si può ottenere un alto numero di informazioni, viceversa è possibile, ma da un basso numero di informazioni non si può ottenere un alto numero di informazioni. Dalla materia inorganica non può venire fuori la coscienza. La vita è in grado di organizzare la materia, la materia non è in grado di organizzare la vita. Quindi quando la vita organizza la materia si chiama organica o altamente organizzata. Quando la vita se ne va, si disorganizza di nuovo, si manifesta l'entropia, come la definiscono questi termini astrusi, non si capisce perché devono usare termini così. Quindi non c'è niente che possa supportare questo. Qualcuno potrebbe dire, oh, allora dov'è invece la logicità che supporta che la vita non viene da materia? Vabbè, se uno dice così, già intanto perlomeno partiamo pari.
È curioso
già. Perlomeno si rende conto che si parte alla pari. L'esistenza dell'anima o la non esistenza dell'anima comunque partono alla pari, non è che partono una avvantaggiata e l'altra svantaggiata. Perché non la vedo. Qualcuno dice, dov'è l'anima? Fammela vedere. La cosa più stupida che posso dire. E ripeto, vengono considerati eruditi che insegnano nelle università e scrivono libri, dove tutti vanno a leggere, imparare e studiare. Non sensi totale. Tempi di ignoranza. Ignoranti che generano altri ignoranti. Fammela vedere. Ma se non vedi neanche le ciglia che ce l'hai sopra gli occhi, ce l'hai qui, le ciglia, la parte più vicina agli occhi sono proprio le ciglia, non le vedi, neanche quelle vedi. Devi andare allo specchio per vederle se non le vedi. Se ti metto davanti agli occhi un foglio di carta velina, quella sottile, non un muro di cemento, un foglio di carta velina non vedi più niente. Vuoi vedere? Sono tante, perché significa che solo quello che vedi esiste? Parlano tanto dell'atomo, l'atomo. Non hanno mai visto l'atomo, allora non esiste niente. Nessuno ha mai visto un atomo. Ci sono tanti bei disegnini, ma sono disegnini nati dalla fantasia, dalla intuizione, dagli effetti che portano a pensare che sia così. Ma chi l'ha mai visto un atomo? Parlano tutti degli atomi, nessuno ha mai visto un atomo. Non è che si vede a microscopio elettronico, Quello che si vede sono tutte simulazioni, quello che si vede nei disegni sono tutte disegni. Vedono qualche puntino luminoso quando c'è qualche particella che passa, che impressiona qualche lastra fotografica, ma nessuno ha visto un atomo, veramente. Quindi, se tu dici che credi solo a quello che vedi, allora non esiste niente, perché se dici che tutto è fatto di atomi, tu gli atomi non li vedi, quindi non esiste niente. Che idiozia è questa? Che risposta a ciò che è? Intanto, no? Se semplicemente osservi quello che avviene, ti puoi rendere conto dell'esistenza dell'anima, ovvero dell'esistenza di una entità che non è fatta di materia, che non è un prodotto della materia, che è differente dalla materia. La vita è una sua qualità, una sua manifestazione, e quando entra nella materia, allora la materia, i sintomi della materia sono, questo è il sintomo, è il sintomo che di là c'è qualcuno che chiama, il telefono da solo non si mette a suonare se non c'è uno vivo che lo innesca, no. Già la materia sembra viva perché dentro c'è uno vivo, come il vestito sembra vivo se dentro c'è uno vivo, ma quando quello che c'è dentro vivo esce, la materia ritorna a manifestare la sua normale condizione, che è quella di mancanza di coscienza. Non vorrei neanche discuterne di questo, perché è così ovvio che sembra veramente un'offesa verso l'intelligenza di chiunque stia ascoltando insistere. È talmente ovvio, è un'offesa verso l'intelligenza degli esseri umani dover insistere per, no, dimostrare l'esistenza dell'anima. È proprio la ovvietà più ovvia che possa esistere. Come è anche ovvio che l'energia materiale ha questa capacità di illudere, di intontire, così grande che fa intontire anche coloro che possono sembrare grandi personalità. Questi materialisti scienziati che parlano di cose complicate, uno non capisce quello che dicono perché usano un linguaggio astruso, allora pensa che una cosa così difficile da capire significa che e lui è più intelligente di me. Significa che questa persona è così intelligente, perché se non capisco quello che dice, significa che lui è più intelligente di me. E quindi sto zitto per non fare brutta figura. E magari sta dicendo delle astrusità tremende, delle sciocchezze madornali. Come una è questa, che la vita viene dalla materia. Mai nessuno l'ha dimostrato. E mai potrà dimostrarlo. Sono 200 anni che ci provano. Sono 200 anni che la scienza materialistica cerca di dimostrare che la vita viene dalla materia, ha sempre fallito, ma non gli passa neanche per la testa che il fallimento potrebbe indicare proprio che non è così? Continuano a insistere in quella direzione perché si sono messi in testa che quella è la verità. 200 anni, ogni esperimento ha portato solo fallimenti, prendono un'entità viva, la smontano per cercare la vita, smontandola la vita a un certo punto gli scompare, la buttano, ne prendono un altro e la smontano per cercare di trovare la vita, mentre la smontano la vita scompare, la buttano, ne prendono un'altra. 200 anni, ma non passa per la mente a nessuno di loro, di questi grandi scienziati, che con tutta probabilità allora non è così, che la vita non è un prodotto della materia. I fallimenti, no? Dovrebbero fargli capire questo, no? Perché? Perché se esiste l'anima, esiste Dio, e allora io scienziato non sono più Dio. Poi si scopre che sono un servitore di Dio, e allora è brutta questa cosa, non ci piace. Non ci piace perché siamo malati, come una persona malata di itterizia sente lo zucchero amaro. Non ci piace perché siamo malati. Se non fossimo malati ci piacerebbe così tanto, ma così tanto, ma così tanto, che non potremmo farne a meno. Che dolce. Questo rasa, questo gusto è dolce. Madur, madur, come cantavamo prima. Solo che siamo malati e sentiamo lo zucchero, che è dolce, amaro. Ma servizio significa dolce, dolce, il servire è dolce. Una persona che ama un'altra persona prova tanto gusto a servire la persona amata per dargli piacere. Questo è servizio. Dare piacere alla persona amata. e prova così tanto gusto che non vuole fare altro, è che è dolce, c'è il gusto sopra, tutto lo facciamo perché c'è un gusto dentro, e non c'è niente di più dolce che servire Krishna. Perché? Perché questa è la nostra condizione naturale, la nostra naturale atmosfera. Quindi, per riassumere, queste quattro persone, a differenza di quelle del verso precedente, che abbiamo appena detto, i curiosi, coloro che soffrono, coloro che cercano benefici materiali e coloro che cercano conoscenza, sono da considerarsi virtuosi perché si avvicinano a Krishna in questa loro ricerca, per soddisfare questi loro desideri. Ma incontrando il puro devoto di Krishna, questi desideri si purificano e anche loro diventano puri devoti. Ed eternamente, a differenza delle favole finte del mondo materiale, eternamente tutti vivono felici e contenti. C'è qualche domanda?
Sì.
C'è qualche domanda a voce alta?
Sì.
Magari io la ripeto perché ci ascoltano da internet. Se la dici la ripeto poi.
Sì. Prima intanto se vuoi che parlo anche dopo?
Ah, sì. Vai.
Devo dire il nome? Devo dire il nome, no?
Dunque, tre domande, inizio con la prima. In queste quattro categorie di cui hai parlato, a un certo punto nella categoria della ricerca spirituale direttamente verso Krishna, hai parlato di una regola morale sociale da rispettare. Questa si trova nella letteratura, questa regola morale sociale.
In particolare, quale, ricordami perché
ho detto all'inizio, diciamo,
quando leggevo?
Sì, quando leggevi, era scritto da qualche parte.
Ah, sì. Bravo. I virtuosi, al contrario dei miscredenti descritti nel verso precedente, aderiscono rigidamente ai principi regolatori enunciati nelle scritture, all'insieme delle leggi sociali e morali. Questo, diciamo.
Sì.
Volevi capire meglio cosa significava questo?
Se si potevano conoscere queste regole,
poi... Certo,
se ce la potevi accennare adesso, oppure passo ad altre domande, se vuoi.
Sicuramente. Allora, quando si parla di leggi sociali e morali, si intende le leggi sociali e morali vere, quelle che sono date da Krishna, cioè Krishna è l'essere supremo, la persona suprema, e i suoi insegnamenti e i suoi desideri e la sua volontà sono le leggi inserite anche dentro questo mondo materiale. Anche all'interno di questo mondo materiale ci sono delle regole, delle leggi che Krishna ha inserito. Qual è lo scopo? Lo scopo è quello di, nel seguire queste leggi e queste regole, gradualmente liberarsi da questa contaminazione, da questa malattia del mondo materiale e ritornare nella condizione originale, che è quella sana, quella del puro devoto. Vedi, il mondo materiale non è la condizione naturale e normale per gli esseri viventi. Il mondo materiale è come una prigione dentro il mondo spirituale, è una prigione un po' particolare, una prigione che ha le porte aperte perché l'energia materiale è in grado di ipnotizzare chi ci va a finire dentro, chi ci va dentro, e quindi ipnotizzato l'essere vivente non si rende conto che è in una prigione e non esce. Allora, seguire queste leggi serve per uscire da questo ipnotismo e così poter ritornare, uscire dalla prigione e tornare a casa nel mondo spirituale. Il mondo spirituale non è tutta luce, tutto suono, senza verità. Il mondo spirituale è pieno di infinite varietà, come ci sono anche nel mondo materiale, solo che il mondo materiale è un riflesso distorto, è come se avessi uno specchio che distorce e tu nello specchio distorto vedi il riflesso di quello che invece è vero. Quindi adesso noi siamo immersi nel catturati da questa immagine distorta nello specchio, ipnotizzati, non riusciamo a distaccarci da questa, ma se ci giriamo c'è il mondo vero. Quindi il mondo spirituale è il mondo vero, dove ci sono persone vere, forme vere, dove tutto è vero. Perché è vero? Perché il tempo non le distrugge, mentre nel mondo materiale queste forme, questi riflessi sono distrutti dal tempo, il tempo li distrugge continuamente. Allora queste norme, queste regole sociali servono per gradualmente portare la persona fuori, l'anima spirituale fuori da questa illusione. E intanto gli esseri umani dovrebbero evitare di fare ciò che li rende degradati, come la condizione di chi si trova in un corpo animale, per esempio. Ad esempio, gli animali mangiano, dormono, si accoppiano, si difendono, e anche gli uomini mangiano, dormono, si accoppiano, si difendono. Però senza regole praticamente sono non differenti dagli animali. Qualcuno lo dice? Cioè, beh, perché non siamo animali anche noi? Certo che si comporta così lo è, però non deve generalizzare così, insomma, Dante, no? Ma questo ci insegnano, la scienza materialistica ci insegna questo: noi siamo animali che però sono più evoluti. Perché, secondo loro? Perché possono, secondo loro, fare di più organizzandosi con la scienza, per esempio, di quello che può fare l'animale, ma sempre nelle stesse categorie. Per esempio, per quanto riguarda il mangiare, facciamo cibi prelibati, manicaretti cucinati in tante maniere, in tanti modi, cioè, quindi questo mi rende diverso l'animale, perché mangio in maniera più elaborata, più sofisticata. Poi dormire, l'animale dorme nella cuccia, nella tana o all'aperto, così. E invece io, essere umano, sono più evoluto, quindi posso dormire in una villa, in un castello, in un posto bellissimo, no? Quindi più sofisticato. Difendersi, gli animali si difendono con le unghie, con i denti, no? Ringhiando. E noi invece siamo più evoluti, più sofisticati, quindi possiamo fare armi potentissime, bombe atomiche, cannoni, missili, no, a lunga gittata e così via.
Il conto in banca.
Poi noi abbiamo il conto in banca. L'animale, lo scoiattolo, si porta via le noci e se lo accumula nella sua tana, nel buchetto nell'albero. Invece noi abbiamo la banca e mettiamo le nostre noci dentro la banca. Sono noci più sofisticate. Accoppiarsi, l'animale si accoppia così dove capita, per riprodursi. Invece noi siamo più sofisticati, quindi possiamo trovare tanti modi per accoppiarci, più sofisticati, per aumentare questo piacere, questo gusto sempre di più. Cioè, praticamente ci insegnano che noi siamo animali più animali sofisticati, no? Che poi invece è la stessa cosa. Perché? Perché quando, per esempio, io dormo, io non lo so, se sono in un castello, in una villa bellissima, una catapecchia, so dormire, dormo, come l'animale dorme, anche io dormo. Il piacere sessuale, a un certo punto, una volta, no, espletato l'atto, che dura pure poco, tra l'altro, anzi, nella gratificazione dei sensi, in effetti, gli animali si superano tutti. Ci sono animali che possono avere rapporti sessuali ininterrotti per tanto tempo, i piccioni, i conigli. Hanno i sensi molto più sviluppati dei nostri, molto più resistenti dei nostri. Quindi, più che animali sofisticati, siamo animali più deboli, più fragili. Invece non è così. Il corpo umano non è fatto per fare quello che fanno gli animali. Il corpo umano ci è dato per fare avanzamento nella coscienza di Krishna, avanzamento spirituale. E ci sono le regole per fare questo. Quindi mangiamo non alla cieca, non come gli animali, ma mangiamo cibo adatto agli esseri umani. Per esempio, la carne, anche senza dover scomodare la coscienza di Krishna nella sua più elevata accezione, la carne non è un cibo. Potrà essere cibo per le tigri, per i leoni, così via, ma non per gli esseri umani. Non è un cibo per gli esseri umani. Né dal punto di vista fisico, né dal punto di vista etico, né dal punto di vista spirituale, a maggior ragione. Dal punto di vista fisico, la carne per gli esseri umani è veleno. Produce tossine. C'è la cadaverina, per esempio, che ci fanno il veleno per i topi. Cadaverina, non so se... Cadaverina, già. Forse il nome Ina la fa sembrare meno carina, meno... La cadaverina uccide. È micidiale. E la carne, se non c'è l'essere vivente dentro, marcisce, produce, no? Infezioni, tante... Quindi uno immette questo cadavere all'interno del proprio corpo. L'intestino degli esseri umani è molto molto lungo, quindi rimane lì a lungo, produce malattie anche molto gravi. Poi uno, che uno possa o non possa mangiarlo è un conto, ma non è un cibo, e comunque non è un cibo per gli esseri umani. Dal punto di vista etico, procurare innecessaria sofferenza ad altri esseri viventi soltanto per il gusto della lingua non è una cosa molto buona, non è da esseri umani. Infatti molti non vogliono sapere, non vogliono vedere, vanno al supermercato, comprano già ben impacchettato, mettono nel forno, nel microonde e così via. Se dovessero essere loro a prendere l'animale, prima allevarlo, magari chi lo fa ci si affeziona pure, poi strangolarlo, sgozzarlo, ucciderlo, poi scuoiarlo, poi non lo farebbero. Ma poi, se tu vieni a casa mia, io ti invito a pranzo, vieni a mangiare a casa mia, ti siedi e c'è il piatto tutto sporco di sangue. Poi non è neanche sangue tuo, sangue di qualcun altro. E dici, che schifo. E ci mangeresti in un piatto sporco di sangue? Non ci viene più a casa. Quando se ti invito ancora trovi mille scuse, ma no, guarda, scusi, oggi non posso. Oggi da fare. Ci mangeresti in un piatto sporco di sangue, no? Eppure chi mangia la carne mangia in un piatto sporco di sangue, cotto o non cotto, sangue, se è cotto o non cotto, sempre sangue è. Solo che non ne è consapevole. Perché? Perché l'hanno abituato da subito, no? La società lo abitua così. Bevi l'acqua, respiri l'aria, mangi la carne, è uguale, non è uguale, è la stessa cosa. No. E dal punto di vista spirituale, solo il cibo offerto a Krishna è cibo per l'anima spirituale, per le anime spirituali, per i puri devoti. Per l'anima spirituale il solo cibo è il cibo offerto a Krishna. Cioè, beh, se prende il cibo non offerto a Krishna, che succede? Succede. Per rimanere nelle tradizioni del nostro mondo occidentale, hai visto che è successo a quei due che hanno mangiato la mela che non era offerta? Era una mela, non era neanche carne, era quella vegetariana, una semplice mela, eppure è successo un disastro. Quel signore e quella signora che gli hanno detto mangia tutto, ma non da quell'albero, quella famosa, quel pomo, quel frutto di quell'albero no, tutti gli altri sì, quello no, quello non è offerto. Ti offro tutto, ma quello no. Hanno mangiato una mela, un pomo, un frutto. Donna, la partorirai con gran dolore, uomo, lavorerai con la sofferenza, la morte sarà il risultato. È successo di tutto per aver mangiato una cosa non offerta. Quindi a tutti e tre i livelli ci sono delle regole, quindi non bisogna mangiare carne, non bisogna mangiare pesce, non bisogna mangiare uova, non bisogna mangiare niente che non si può offrire, anche perché in effetti tutto ciò che non è cibo per gli esseri umani, carne, pesce, uova, non sono cibo per gli esseri umani. Le uova sono escrementi. Anche le donne umane fanno le uova, qualcuno le mangerebbe? Il fatto è che nella pazzia adesso ci sono dei posti in America dove alla ricerca sfrenata del piacere uno arriva a fare cose che neanche gli animali farebbero. Uno, le uova della donna le mangeresti? Anche la donna fa le uova. C'è il periodo in cui poi, siccome non vengono fecondate, vengono espulse, no? non è cibo, sono escrementi. Non si mangia gli escrementi? E gli altri animali? Pesci, animali in generale, c'hanno gli occhi, ti guardano. Se c'hanno gli occhi, dentro c'è qualcuno che guarda. Quindi come puoi, c'è un essere umano che si rende conto di questo, non lo fa. E poi ci sono delle leggi da seguire, delle regole da seguire. Non è, per esempio, il rapporto sessuale dovrebbe essere utilizzato per ciò a cui serve. Tant'è vero che serve a procreare, è tanto vero che per evitare che questo accada uno deve prendere provvedimenti. Ci sono i profilattici, c'è di qualche tipo grossolano, puoi capirlo, lo che sia. Perché? Perché serve a quello, quello fa, se non sta attento quello succede, già non sei stato attento. Perché serve a quello, quindi ci dovrebbe essere il sesso nel matrimonio per procreare. Però procreare chi? Animali anche loro? No, uno deve procreare una famiglia per dargli la possibilità di evolversi verso la coscienza di Krishna, per uscire da questa condizione del mondo, di sofferenza del mondo materiale. Altrimenti i figli si ribellano. Sei stato tu che mi hai messo a questo mondo a soffrire, se la prendono con i genitori dopo. Mica te l'ho chiesto io. Sei stato tu. In un certo senso è vero. I genitori dovrebbero dare a questa anima spirituale che entra in questo corpo sotto la loro cura, dovrebbe dare la possibilità di insegnargli perlomeno ciò che serve per uscire da questa condizione materiale. Quindi prima devono imparare e poi devono insegnare a loro, ai figli. Perlomeno devono dargli la possibilità. Poi noi siamo individui, ognuno sceglie alla fine di fare quello che vuole, però perlomeno debbono avere la possibilità, la famiglia, questo è lo scopo. E così via, ci sono tante regole. La società vedica in effetti dà tutte queste regole che sono le regole della liberazione, in effetti, come una persona malata segue le regole per non per uscire dalla malattia, il medico gli dà delle regole. Quindi le leggi sociali e le leggi morali servono per uscire dal condizionamento della materia. Le persone pie normalmente le seguono. Chiaro, se poi i governanti sono loro stessi immorali e fuori legge, i cittadini seguono quello che, l'esempio che gli danno. Quindi le regole per diventare devoti e a fare avanzamento, per ritornare a essere devoti e fare avanzamento, cominciano da queste semplici: niente carne, pesce e uova, nessun tipo di intossicante, neanche blando, perché tra quanto blando, cioè, ci sono persone che sono schiavi del tè, non possono fare a meno del tè, o persone che non possono fare a meno del caffè. Io conosco persone che se non prendono il caffè la notte non riescono a dormire. Se non prendono il caffè di notte non riescono a dormire. Sembra quasi un controsenso, no? Invece loro dicono: io non dormo, devo prendere il caffè se non riesco a dormire. Quindi anche queste cose blande, inutili. Poi si astiene dalla speculazione mentale, no? Priva di senso, come fanno tanti che speculano con la mente tanto per viaggiare, come un intossicante, come un'intossicazione. E si astengono da rapporti sessuali illeciti. Quindi sono queste quattro regole basilari: niente carne, pesce, uova, niente intossicanti, niente gioco d'azzardo, speculazioni, giochi futili o speculazioni inutili che rimbecilliscono, e rapporti sessuali illeciti come le scimmie che saltano da un ramo a un altro, uno salta da una donna a un'altra, un uomo a un altro. La società vedica ha le sue leggi che le persone pie seguono.
Un'altra domanda: tra gli intossicanti ci sarà anche l'alcol, il vino, credo, no? E ho sentito ieri che Gesù Cristo è un avatar, è stato un avatar, un discendente comunque di Krishna, o ho sbagliato?
Gesù Cristo è un avatar, discendente, sì, di Krishna? Gesù Cristo è un'anima realizzata, un prodotto di Krishna, è uno Shakti Avesha Avatara, è un'anima spirituale attraverso la quale Krishna manifesta una parte,
sì,
del suo potere.
E quindi la domanda è questa: come mai nella cultura, diciamo, della religione cattolica si offre ancora il vino, o comunque nell'ultima, cioè nelle parole di Gesù c'è questa offerta del suo sangue sotto forma di vino, diciamo?
Ma io non posso addentrarmi nel commenti o spiegazioni sulla tradizione del cattolicesimo, della Chiesa cattolica. Quello che posso vedere è che il messaggio di Gesù Cristo non si è tramandato a noi attraverso tanti altri Gesù, ovvero puri devoti che hanno portato questo messaggio preciso senza aggiungere nulla, senza togliere nulla, senza modificare nulla. Quindi non sarei così sicuro che Gesù ha detto corrisponde proprio a Gesù ha detto, perlomeno ogni volta, in ogni cosa. Ci sono state tante modifiche, tante interpretazioni. Però un conto è il simbolo, un conto è la quantità. Tant'è vero che uno dei più grandi problemi attuali nella Chiesa cattolica è proprio questo dell'alcolismo. Molti preti sono diventati alcolisti, si sono diventati dipendenti dall'alcol. Quindi meglio non rischiare, perché uno dice beh, ma poco poi dopo tanto. E poi non so se Gesù veramente beveva il vino. Da dove c'è qualche...
No, è una mia curiosità, ecco.
No, ma c'è qualche storia anche nei Vangeli dove si parla di Gesù che beve il vino?
Nell'ultima cena? Sì.
Prendete e bevete? Sembra che nella lingua originale, nel testo originale, sia spremuta d'uva, succo d'uva, non necessariamente il succo d'uva e vino. Anche gli Hare Krishna bevono il succo d'uva, ne produciamo tanto, anche a Villa Vrindavana in Toscana abbiamo prodotto tanto noi, con la stessa vite che produce il vino del il Chianti, Gallo Nero, però è succo d'uva. È semplice, basta non farlo fermentare, basta togliere la madre sotto quando si spreme, basta togliere e filtrarlo, i batteri della fermentazione non ci sono, non sono attivi, e diventa succo d'uva dolce, ma succo d'uva. Ci sono delle racconti dove ha trasformato l'acqua in vino, cose del genere. Allora, questo va bene, se tu puoi trasformare l'acqua in vino, poi lo puoi bere, perché non basta fare, uno non può fare quello che quello mezzo, no? Come dice, sai la gallina davanti mangia, dietro fa le uova, la parte delle uova le teniamo, quella davanti la buttiamo, e non funziona, non fa più neanche le uova, o prendi tutto o niente. Quindi se dici che Gesù, se qualcuno dice che Gesù però ha trasformato l'acqua in vino, quindi ha dato il vino da bere, allora tu trasforma l'acqua trasformata in vino, la puoi bere, come per esempio i pesci, cioè noi mangiamo il pesce, li ha moltiplicati prima. Ma tu moltiplica i pesci, se li puoi moltiplicare, i pesci moltiplicati li puoi mangiare. L'acqua trasformata in vino la puoi bere, questo senza dubbio. Ma fino a quel momento, sai.
È l'ultima, non voglio essere troppo al centro. Questa è più simpatica forse. No, non è che le altre non siano. Non lo so come erano le altre. Cioè il contatto con un puro devoto fa diventare la persona puro devoto, in quel momento si deve rivolgere direttamente verso Krishna e cercare di cominciare a
Scusa, non ho capito, se il contatto con il puro devoto può diventare puro devoto.
Sì.
Invece?
E la domanda è questa, cioè se c'è il rischio di essere contagiati stasera, c'è qualcuno che è stato a contatto con un puro devoto?
Stasera c'è il rischio di essere contagiati. No, mi sembra di aver capito perché uno non si rivolge direttamente a Krishna, no? Era quello che stavo dicendo?
Sì, anche quello, cioè era una doppia domanda, nel senso che comunque questa era forse la cosa più importante, quella se c'è questo rischio, se poi è un rischio alla fine.
Beh, è un rischio per coloro che vogliono rimanere a soffrire nel mondo materiale.
Sì, e l'altra era appunto quando hai parlato di amore verso l'altra persona, che è vestito di bianco, mi sembra di aver capito che può avere una moglie, una relazione.
Sì.
Comunque, si può rivolgersi per arrivare a essere puro devoto, deve rivolgersi comunque solo a Krishna, o può comunque avere l'amore con quest'altra persona?
Cioè, se può dividere l'amore tra questa persona e Krishna,
cioè l'amore anche non quello fisico, ma anche quello.
Sì, ma l'amore verso Krishna, vede, è proprio questo il punto, che l'amore verso Krishna significa l'amore verso tutti, ma non viceversa. Qualcuno dice che deve amare tutti, lavoro universale, no? Amare tutti, non è possibile amare tutti se non si ama Krishna. Ora, non è che amare Krishna è una condizione artificiale, non è che amare Krishna è qualcosa che uno deve sviluppare, che non ha. L'amore per Krishna è già presente in ogni essere vivente, in ogni anima spirituale, è già presente, è solo coperto, soffocato dall'energia materiale, dall'illusione del mondo materiale, e più precisamente è sterzato verso la materia invece che verso Krishna, ma questa capacità è già presente, non è che è come il fuoco nel legno è già presente, se ci avvicini un altro fuoco, acceso una fiamma, questa fiamma fa accendere, attiva questo fuoco che è già presente nel legno. Quindi il puro devoto, il contatto col puro devoto è questo. Il puro devoto significa colui in cui il puro amore per Krishna è completamente manifestato, non è soffocato, coperto dalla materia. Quindi chi viene a contatto con il puro devoto, ascoltando le sue istruzioni o servendo il puro devoto, il puro amore per Krishna che c'è presente in lui si riaccende, si risveglia, si riattiva e comincia a manifestarsi sempre di più, bruciando tutte le coperture materiali che lo avvolgono. Non è che una cosa nuova, non è che uno diventa un puro devoto, è che uno ritorna a essere puro devoto. Come una persona malata guarisce e ritorna a essere come era, non è che uno naturalmente è malato e diventa un'altra cosa, capito? Allora l'amore verso tutti i devoti e anche verso la moglie che è un devoto di Krishna è la conseguenza naturale di chi ha risviluppato questo amore per Krishna. Krishna stesso dice: non è mio devoto chi dice di essere mio devoto, ma chi è devoto dei miei devoti. Krishna non dice ami solo me e nessun altro, no, Krishna significa Krishna, tutti i devoti di Krishna. Krishna non è mai solo, se no che Krishna sarebbe? È come il re. Sei il re? Sì, io sono il re. Dov'è il tuo regno? Non ce l'ho. Dove sono i tuoi sudditi? Non ce l'ho. E che re sei? Un re senza regno e senza sudditi, che re sei? Quindi il re significa re, regno e sudditi. Così Krishna significa Krishna e i suoi devoti. Perciò se tu ami Krishna...
Sembrava
che
in finale doveva essere
il vuoto. No, Krishna sta sempre in compagnia di infiniti numeri di devoti, quindi Krishna non è da solo, non è che alla fine uno solo Krishna e niente devoti, no, le relazioni, anzi, queste sono le vere relazioni, vere, perché sono eterne nel tempo, non vengono distrutte dal tempo. Le relazioni materiali sono fuggevoli, sono temporanee, sono come, è come quando uno sta viaggiando sul treno, sul treno, uno si ferma a stazione di paese, sale qualcuno, è libero il posto, si è libero, si siede, e uno comincia a parlare, si raccontano la vita, loro sviluppano una certa relazione, arriva a un certo punto un'altra stazione, la persona o l'uno o l'altro scendono, l'altro scende, arrivederci, buona giornata, buon viaggio, scende, riparte, è stata solo di nuovo, la relazione lì è iniziata e lì è finita, come due pagliuzze che dentro un fiume, un torrente, un fiume in piena che corre, si trascina presso tutto, due pagliuzze un attimo si toccano e poi si riallontanano, queste sono le relazioni materiali, che sembrano così intense, no? per l'eternità. Perché si dimentica che deve morire. Invece le relazioni spirituali no, sono eterne, quindi noi ci ritroveremo tutti con Cristo nel mondo spirituale.
Sono d'accordo che per sempre è una grossa parola, quindi specialmente nel mondo materiale, anche nell'amore, ma quello con, che si promette magari comunque a un'altra persona.
Sì, perché il tempo distrugge tutto.
Volevo ringraziarti per le risposte, adesso è tutto chiaro.
Grazie a te per la domanda. C'è qualche altra domanda? Mario per fare la domanda. Ah, Fabio per la domanda. Va bene.
Voglio dire, dove siamo.
Non abbiamo parlato di yoga,
Le
persone che ascoltano in internet non bisogna spiegare cosa sono yoga. Yoga sono le quattro epoche. Universali come le quattro stagioni.
Questo riallaccia al discorso che stai facendo tu del mondo materiale. Dunque, se si dà per scontato che il fatto di vivere in questo mondo materiale di per sé è sofferenza, però in qualche yoga si parte da un yoga in cui non è una sofferenza così accentuata come lo è al momento attuale. Allora, poi, secondo i quadri che abbiamo visto nel tempio, no? Dove si vede Krishna che cammina per Vrindavan con i pastorelli, tuo fratello Bara. All'apparenza sembra un mondo bello questo qua, perché cioè, ha intorno una vegetazione, intorno c'è un fiume, quindi è in questo mondo materiale che appare. Allora, se tu stai attento, se cioè, mi hai detto che il mondo materiale è un mondo di sofferenza, poi mi ripresenti con Krishna accanto, con Balarami suoi associati, non è più un mondo di sofferenza, è un mondo spirituale, è un mondo materiale. Allora, se qualcuno mi vuole che stai dicendo, tu mi hai detto prima molto veloce che qui bisogna andarsi da questo mondo, anche se tu mi dici che prima di adesso il mondo era migliore, però è sempre un mondo di sofferenza. Cosa devi rispondere? Cosa risponderesti tu?
No, quello che vedi nei quadri non è il mondo materiale, è il mondo spirituale. Il mondo spirituale ci sono gli alberi, la vegetazione e tutto, ma non è il mondo materiale. No. Il mondo spirituale non è un'astrazione vaga, nebbia, una luce con delle ombre che si muovono forse, o nuvolette con qualcuno seduto che sa suonare la lira o cose del genere. Il mondo spirituale è pieno di varietà. Le varietà del mondo materiale sono un riflesso distorto del mondo spirituale. Quello che vedi in quei quadri in effetti non è il mondo materiale, ma sono finestre aperte sul mondo spirituale. Quella vegetazione che è lì non è questa vegetazione che vedi qui. Quelle persone che sono lì non sono le persone di questo mondo. È una finestra aperta, è uno squarcio nel velo dell'illusione del mondo materiale dove puoi guardare fuori e vedere la realtà. Questo è il mondo spirituale. Il mondo materiale è sempre sofferenza, anche nelle epoche precedenti dove c'era la sofferenza, non sofferenza. C'è l'esempio che poco, però gli escrementi sono escrementi soffici, escrementi
sempre
escrementi soffici.
Giusto, certo. Grazie.
L'esempio non è rende l'idea. Capito? Quello è il mondo spirituale. Il mondo spirituale è pieno di varietà. Questa è l'idea sbagliata di chi vive nel mondo materiale sotto illusione. Pensa che la materia è piena di forme, il mondo spirituale è l'opposto. No, no, non è così. Nel mondo spirituale ci sono le forme vere.
Certo.
Dove il tempo non si arrampica per far sentire la sua influenza, che è quello di macinare tutto. Il tempo è un frullatore. Macina, distrugge tutto, riduce tutto in polvere, polverizza, il tempo polverizza. Nel mondo spirituale il tempo non arriva.
Grazie.
Prego. Fabio per una domanda.
Tu hai detto prima che il contatto con il puro devoto ti libera.
Ti fa diventare puro devoto.
Esatto, ti risveglia in te la pura coscienza, di Krishna. Quindi,
è scritto qui nel commento che abbiamo
letto.
Esatto,
sì. Quindi il contatto anche con il libro Bhagavata, anche un libro è il puro devoto. Cioè, la persona devota, quindi se incontriamo, tu dicevi, un libro di un puro devoto è come incontrare un puro devoto, è la stessa cosa.
Questa è la domanda? Sì. È come incontrare un puro devoto oppure no?
Sì.
Come è? C'è la persona Bhagavata e il libro Bhagavata. Questi libri non sono da biblioteca, non sono quelli pieni di polvere che stanno nelle biblioteche, sono libri vivi, sono vivi. Tu puoi leggerlo all'infinito e ogni volta quando lo leggi religi di più. La caratteristica che salta subito agli occhi di chi legge questi libri è che no, se devi passare basta, non fa, se, do, si bene, bene. La caratteristica che salta subito in evidenza è che quando leggi questi libri non puoi interpretare, non c'è spazio per interpretazione. Non è che se leggi una persona piuttosto che un'altra capisci una cosa diversa, no. Chiunque legge questi libri non ha la possibilità di speculare. Infatti coloro che sono attaccati alla speculazione,
quando chi è attaccato alla speculazione non riesce a leggere,
prova gradevole, perché non può speculare, non dice il loto dai mille petali che si espandono nell'infinito eterno della luce, del suono, dell'amore universale. Allora uno dice, ah ecco, sì, il loto dai mille petali. Non lasciano spazio alla interpretazione e alla speculazione. Questa è preciso, divide nettamente la realtà dall'illusione. Perché? Perché Krishna è persona che parla tramite il suo puro devoto. Quindi quando leggi questo libro, la Bhagavad Gita così com'è, ci sono le iniezioni di realizzazione dell'anima realizzata, dell'abitante del mondo spirituale, il puro devoto di Krishna. Ecco perché risveglia la coscienza di Krishna che risiede in ogni anima spirituale, anche se al momento è condizionata dall'energia materiale. Questi libri sono adorabili, ecco perché li mettiamo sull'altare. Sono adorabili tanto quanto Krishna, sono non differenti da Krishna. Ecco perché il movimento per la coscienza di Krishna si prende tanta briga di andarli a distribuire in tutto il mondo a tutte le persone che incontrano. Non è una questione di, non è un business, non è un affare economico, è dare l'opportunità a tutti di venire a contatto con Krishna, il suo puro devoto. E con questi libri, uno di questi libri a casa non sei mai solo, c'è l'intero mondo spirituale con te, c'è Krishna, tu puoi leggerli, ascoltare, parlare, ti rispondono, è una relazione reale, non è una speculazione mentale dove tu leggi e speculi. Qualunque domanda trovi tutte le risposte, qualunque cosa uno voglia sapere sta in questi libri, tutto ciò che serve per uscire da questa condizione del mondo materiale e tornare a casa è in questi libri. Ci sono tutte le indicazioni, tutti i cartelli che ti portano fino a casa, come dice Prabhupada, back home, back to God.
Vorrei farmi
ha fatto questa domanda perché lui va a distribuire libri.
Bravo, proprio.
Anche Riccardo sta facendo una domanda, anche lui è uno che va a distribuire libri.
Vorrei fare una domanda sul Mahamantra, sulla recitazione, sul canto del Mahamantra. Possibile mai che un suono, una recitazione di questa giaculatoria, di questa che apparentemente non lo legge, dice, ma che significato ha? Pure si legge spesso, canta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, e si felice.
È la tua vita, oh,
così poco. Canta e si fede, canta che ti passa.
Canta che ti passa la malattia materiale. se lo fallo, se tu lo fai, poi lo vedi che succede. Se canta Hare Krishna, vedi che succede. La prova, come dicono gli inglesi? Come dicono gli inglesi?
Non so provare per scrivere.
No, come dice lì in inglese? The proof of the... Come si dice in inglese? The proof of the... Come si dice nel padding, il famoso padding? C'è un detto inglese. Se dire più 4 lo dico, se te l'aggiunto, è un detto inglese, la prova del... is in the... No, neanche sai detto inglese. Tu canta e vedi che succede. Se canti Hare Krishna, vedi che succede. Il nome di Krishna è Krishna, la forma sonora della suprema personalità di Dio. Tu canta Hare Krishna e se canta Hare Krishna, vedi che succede. Se canti Hare Krishna, te lo dico già che succede. Te lo dico io che succede subito, perché è scritto qui. E le parole di Krishna non vanno mai in vano. Non è una minaccia. Se canti Hare Krishna, il primo sintomo è che scompare l'ansietà. L'ansietà causata dalla vita senza futuro del mondo materiale. La confusione creata dal mondo materiale, da tutta la cacofonia che ascoltiamo, e l'ansietà causata dal fatto di non sapere che succederà, di non sapere perché esisto, di non sapere... Il primo sintomo è che scompare la confusione e quindi l'ansietà. Uno canta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e continua ancora Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Scompare l'ansietà. Poi se uno continua a cantare Hare Krishna, continua a perdere, cioè comincia a perdere il gusto verso la gratificazione dei sensi materiali. Naturalmente questo gusto nel cercare di mettere i sensi a contatto con gli oggetti materiali diminuisce, diminuisce, diminuisce. E continuando a cantare invece aumenta sempre di più il gusto nel praticare il servizio devozionale insieme ai devoti di Krishna. Diminuisce il piacere, il gusto verso i piaceri materiali, e aumenta il gusto verso i servizi devozionali. Poi se uno continua, continua, continua ancora, sviluppa di nuovo completamente l'amore per Krishna. Durante tutto questo passaggio corto ci sono vari effetti collaterali, per esempio che brucia le reazioni di tutte le sue attività precedenti, perché ogni azione in questo mondo materiale produce una reazione, e ogni reazione è un'azione a sua volta che produce un'altra reazione, e così via, si accumulano, si accumulano, si accumulano. Si chiama karma, in sanscrito si dice karma. Quindi il risultato delle attività compiute, che produce ancora il risultato, che si può sintetizzare in una parola: sofferenza, sofferenza, sofferenza su sofferenza su sofferenza concentrata, viene distrutto. Ma questo è come sottoprodotto. Basta dire Hare Krishna anche una volta sola, come se uno batte le mani così sotto un albero pieno di uccelli, fa e tutti gli uccelli volano via. Se uno dice Hare Krishna, tutte le reazioni delle attività sbagliate compiute vita dopo vita dopo vita dopo vita scompaiono. Capito? Adesso c'è il prasadam di cui abbiamo parlato prima, e si può offrire a Krishna, e tutti sono invitati ad andare in un tempio di Krishna a prendere il prasadam, ascoltare, cantare Hare Krishna e prendere il prasadam. Ci sono 3 piatti in più, quindi chi vuole venire Hare Krishna, tutto quello che ci è preoccupato Hare Krishna.